Allora rientriamo in diretta, dunque andiamo abbastanza velocemente. Innanzitutto salutiamo Luca Faggiano che è dall'altra parte del telefono dei Movimenti per il diritto all'abitare. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno, ti sento un pochino basso, ma intanto saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio.
Ok, vediamo un po' di farci ascoltare meglio. Allora Luca, i movimenti sociali attraversano, se vogliamo, una fase insomma interlocutoria, per certi versi anche difficile, però ecco, su un punto rivelano una capacità di lettura politica in qualche modo formidabile, perché insomma da anni si è individuato nelle grandi opere il vero snodo su cui si giocavano insieme diverse partite, insomma, di carattere politico, economico, il grande affare capace di calamitare interessi privatistici, spesso anche illeciti, in un intreccio, insomma, a tutti gli effetti rappresentativo di un sistema di gestione che attraversa le compagini di governo e forma una sorta di nuovo sottogoverno criminale, possiamo dire, no?
Sì, sì, un governo sottogoverno criminale, anche se bisogna stare attenti a non affrontare queste vicende con una lente giustizialista. Però io andrei per ordine. Intanto bisogna sottolineare il fatto che diciamo, almeno questo, diciamo, il merito delle inchieste della magistratura ce l'hanno, di portare sotto all'attenzione, diciamo, di uno spaccato più ampio del paese, insomma, nelle televisioni, nei giornali, un vero e proprio sistema. Io non saprei neanche se definirlo di sottogoverno o di governo, ma la realtà, diciamo, ci dice, ormai è una lettura abbastanza chiara e unanime, che nonostante o in funzione anche di un'idea di gestione, diciamo, di questa crisi, si continuano ad accentrare grandi risorse attorno ad opere che sono spesso inutili, avversate dai territori dove ricadono, e che le opere stesse poi vengono scelte in funzione di chi deve in qualche modo spartirsi la torta. Quindi grossi potentati economici che scelgono addirittura i viceministri, probabilmente anche i ministri stessi, e che, diciamo, in questa bella vita, insomma, che questi signori tra politici e affaristi portano avanti insieme, un po' alla faccia di un paese che è per larga parte affamato, sostanzialmente tengono in piedi un sistema che è economico ma è anche di consenso, quindi poi arrivano anche i voti, no? E per cui chiaramente diciamo, quando si legge, si vede andare via in questa maniera un ministro come Lupi, no? Che ha fatto della guerra contro i poveri e delle grandi opere la sua bandiera, non si può, diciamo, in qualche modo non gioire, insomma, ci viene spontaneo dopo tutto quello che è accaduto. Però noi sappiamo bene che non si è risolto nulla con le dimensioni del ministro Lupi, che questo sistema rimane in piedi, perché Lupi stesso c'era anche prima che arrivasse il governo Renzi, e con il governo Renzi sono accadute le cose peggiori. Quindi probabilmente c'è anche uno scontro di poteri, di interessi, c'è chi vuole magari sostituire il sistema in casa con qualcosa di simile, magari con qualche magistrato anticorruzione, no? A fare da foglia di fico. Quindi io credo che l'intelligenza debba essere quella adesso di cavalcare sicuramente un'ondata in cui questo sistema si è disvelato e continua a disvelarsi in maniera estremamente chiara. Bisogna rivendicare che le risorse che ci dicono sempre che non ci sono, quando si tratta di scuole, di case popolari, di ospedali, di garanzia del reddito, di qualsiasi misura che possa affrontare questa situazione incredibile, no? Con i tagli, con le privatizzazioni che avanzano, e poi invece ci sono quando bisogna tenere in piedi questo malaffare, questo sistema politico affaristico così odioso, insomma. Per cui dobbiamo rivendicarli, sapendo bene che non otterremo, diciamo, quello che ci spetta chiedendo l'elemosina a qualcuno, ma poi sostanzialmente riprendendocelo. Però questo grido deve essere forte dentro il paese, perché deve portarci ad organizzarci nei territori attorno ai nostri bisogni, come e anche molto più e molto meglio di come stiamo già facendo. queste sono le ragioni che ci spingono a Roma a mobilitarci sabato alle 16 al Ministero delle Infrastrutture e diciamo a chiamare su questa piazza della dignità e della voglia di riprendersi, diciamo, un po' tutto quello che ci viene negato. In tutta Italia ci saranno manifestazioni per il diritto all'abitare, ma non solo, contro le trivellazioni, no? In difesa del territorio, contro la precarietà, per il reddito, per riconquistare, diciamo, sempre più diritti sul posto di lavoro. Insomma, è una nuova giornata di lotta che arriverà fino a domenica, quando ci ritroveremo comunque tutti su a Milano a discutere di come costruire Expo, di un grande spezzone delle lotte sociali e dei conflitti sociali in occasione dell'inaugurazione di Expo. Quindi, diciamo, ci siamo e non è questo certamente il momento in cui pensiamo improvvisamente di arrenderci e di fermarci. Questo è il momento di lanciare e speriamo di essere in tanti e in tante.
Eh sì, assolutamente. Io so che andiamo abbastanza di fretta, insomma, quindi subito andiamo a chiudere anche questo collegamento. E appunto io stavo per chiederti come ci si sta attrezzando in vista sia di questo appuntamento romano, ma soprattutto, insomma, proprio per sfruttare l'onda di queste vicende politico-giudiziarie che in qualche modo consegnano, no, ragioni da vendere ai movimenti sociali, che rispetto a queste vicende ovviamente di carattere giudiziario sono totalmente indipendenti. Bene hai fatto tu anche a sottolineare il fatto di leggere il tutto non solo con le lenti di un certo giustizialismo, ma insomma a Milano per esempio si sta giocando ormai da anni, insomma, questa partita importante dell'Expo, su cui sono puntati un po' riflettori non solo italiani, quindi è bene fare di questa occasione un'occasione reale di rilancio di tutto un insieme di lotte sociali, no?
Assolutamente, è condivisibile, va impersonificata dentro una manifestazione che può essere anche molto di più, diciamo, degli spezzoni di lotta che sono già sul pezzo, che stanno già dando filo da torcere, che stanno resistendo perché però da questi deve partire, perché poi deve tornare sui territori, deve rappresentare una scommessa che entra dentro la quotidianità, no? Quindi anche fuori dall'evento, ecco. Però l'impatto dell'inaugurazione della manifestazione del 1° maggio sarà secondo me molto importante anche per proseguire la lotta nei 6 mesi successivi di Expo e proseguire la lotta in generale, chiaramente. Mi permetto solo, visto che un secondino ancora ce l'ho, di fare un'ultima considerazione rispetto proprio a quando dicevo la questione di non cadere nel giustizialismo. Noi penso che tanti anni fa, insomma, qualche vicenda giudiziaria come quella della manifestazione al CIPE ce ne dà testimonianza, insomma, se vogliamo. Abbiamo sollevato la questione delle grandi opere, non solo dentro l'opposizione dei territori a queste, dalla Valsusa, con la Valsusa in testa in qualche maniera, come esempio che è stato ripreso e da riprendere, ma dentro la questione anche di un ragionamento su quello che vuol dire grandi risorse e grandi eventi e come riconquistare le risorse, non per gestirle noi, come riconquistarle come risposte ai bisogni reali che viviamo tutti i giorni. Il punto è stare molto attenti a non consegnare le redini di questa situazione, di questo paese complessivamente, alla magistratura, perché c'è un'idea di legalità che spaventa, no? Che colpisce indiscriminatamente i potenti che fanno cose come quelle, che però poi rimangono in sella, questa roba va avanti e poi si abbatte sui conflitti sociali, su chi alza la testa. Non ci credo, diciamo, in un potere tecnocratico senza direzione. Qui c'è un progetto che vuole annientare anche, diciamo, quegli spazi di conflitto o anche, diciamo, se vuoi, di contrattazione sociale, anche se non mi piace molto questo termine. Spesso, diciamo, ci sono dei pezzi di società che muovono, che chiedono, che rivendicano, che reclamano. Io credo che quando si parla di rottura del dialogo sociale non parliamo soltanto di quel dialogo che ci piace meno, perché già si pone in termini di compromesso col potere, con la rappresentanza. Si parla anche che non arrivano risposte ai settori sociali, come quelli che reclamano per esempio il diritto alla casa e all'abitare. Ne arrivano e ne arriveranno sempre meno, perché dentro queste scelte si sceglie di governare escludendo questi settori e imponendo una legge della legalità, insomma, che è un po' a senso unico, insomma, in qualche modo. Comunque è legata a disegni che sono abbastanza estranei a quella che potrebbe essere un'idea di società diversa e migliore di questa, più equa e quant'altro, insomma, ecco. Per cui mettiamoci anche questo ragionamento molto aperto, però anche molto molto importante dentro le cose che facciamo, e facciamole soprattutto con coraggio, con forza, con capacità di comunicare e di coinvolgere sempre più persone.
Assolutamente, tanto più che proprio a partire da quelle manifestazioni che tu citavi all'inizio di questo intervento, insomma, si può dire che la repressione nei confronti dei movimenti sociali e degli animatori di questi movimenti è cresciuta anziché diminuire. Questo la dice lunga anche sul ruolo delle procure, no, dei magistrati dentro questa.
Non hanno capito che in gioco non c'è, diciamo, c'è la nostra vita, che qui è uno scontro proprio con le nostre vite materiali, quindi non ci possiamo neanche permettere, oltre che non vogliamo, di arretrare o di sottrarci a questo conflitto. Quindi daremo filo da torcere fino in fondo, perché non ci rassegniamo ad essere annientati dentro un processo di sfruttamento sempre più pesante e selvaggio delle nostre vite, insomma, ecco.
Bene Luca, tanto avremo modo di approfondire il tutto da qui ai prossimi giorni. Io per il momento ti saluto e a presto.
Grazie mille, grazie mille. Ciao. A tutti voi. Ciao.